Buonasera a tutti, eccoci al nostro appuntamento sulla lezione del Vangelo della domenica. Siamo ormai giunti quasi a conclusione di questo tempo di Pasqua. Domenica, infatti, celebreremo la solennità dell'ascensione. Che da calendario capita è la domenica prima di Pentecoste, ma di per sé, come anche in Vaticano, ma anche in altri stati, come ad esempio anche la Germania, viene festeggiata il giovedì perché 40 giorni esatti dopo la Pasqua, cioè l'ascensione, quindi sarebbe stata giovedì l'ascensione, ma qui in Italia la celebriamo la domenica prima di Pentecoste. Vabbè, non è un dramma. Però ecco, per capire esattamente 40 giorni dopo Gesù sale al cielo. E in questo anno A la liturgia ci propone il Vangelo di Matteo, quindi il Vangelo di questa domenica di Ascensione, il Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 28, i versetti dal 16 al 20, che è proprio la fine del Vangelo di Matteo. Cioè, il Vangelo di Matteo finisce così, con il versetto: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Si conclude il Vangelo di Matteo e noi leggiamo proprio questi ultimi 5 versetti. E la particolarità del Vangelo di Matteo è che non è narrato l'episodio dell'ascensione come invece c'è in Marco e in Luca. In Matteo non c'è. Noi leggiamo la fine del brano, leggiamo la prima, ultima e unica apparizione che Gesù fa ai suoi discepoli dopo essere risorto, ma non c'è il brano dell'ascensione. Ma prima di addentrarci a vedere, ad esaminare un pochino più da vicino questo brano, lo leggiamo insieme. Ripeto, siamo Matteo capitolo 28, versetti dal 16 al 20. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, come vedete, non si parla dell'ascensione, ma di questo incontro che Gesù ha su un monte insieme ai suoi discepoli. Sono proprio, abbiamo detto, il finale del Vangelo di Matteo, quindi in questo brano è un po' nascosto anche tutto l'insegnamento di Gesù all'interno del Vangelo di Matteo e conclusione di tutto questo insegnamento. Allora, vediamo più nel dettaglio il brano. Allora, gli 11 discepoli, salta subito agli occhi che manca qualcuno, manca Giuda, ovviamente. Giuda che ha fatto, come sappiamo, la sua scelta di servire il denaro invece che servire Dio. Denaro, falso idolo, che lo ha distrutto, no? Purtroppo. Quindi Giuda non c'è. Andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Ecco, questo è abbastanza, no, un po' strano, perché per 3 volte, all'interno qui del Vangelo di Matteo, per 3 volte c'è stata l'indicazione che Gesù sarebbe stato visibile in Galilea. Vi precederò in Galilea. In Galilea e mai a Gerusalemme. Gesù non appare mai a Gerusalemme dopo essere risorto, perché Gerusalemme simboleggia proprio la morte, eh? È il luogo ancora purtroppo dell'istituzione religiosa e segno di morte. E la vita, che è appunto la resurrezione, no? Indica proprio la vita eterna, è incompatibile con la morte. Ecco, per 3 volte c'è nel Vangelo di Matteo l'invito ad andare in Galilea, ma mai viene detto dove, cioè mai viene specificato: guardate, dovete, mi troverete lì. Invece qui gli 11 vanno sicuri, sanno dove andare, su il monte. Non un monte così dei tanti, ma il monte che Gesù aveva loro indicato. Quindi Gesù, da questo deduciamo che Gesù ha già parlato, ai suoi discepoli. Qual è questo monte? Allora, qui l'espressione proprio il monte ci ricorda forse qualche brano, no, dei Vangeli, e probabilmente ci ricorda il luogo dove Gesù ci ha lasciato le beatitudini. Infatti, proprio l'espressione il monte è apparsa all'inizio del Vangelo di Matteo, nel capitolo 5, per indicare proprio il monte delle beatitudini, dove Gesù ha annunciato il suo messaggio, le 8 beatitudini, perché 8 è proprio il numero della resurrezione. Gesù, sappiamo, è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, e quindi l'ottavo giorno, e indica proprio la pienezza di vita, no? Capace di superare anche la morte. Quindi questo ritorno sul monte, ripeto, siamo alla conclusione del Vangelo di Matteo, ci deve far capire che Gesù vuole lasciare un messaggio chiaro ai suoi discepoli, ma anche a noi. Il monte delle beatitudini risale su quel monte. E gli 11 salgono su questo monte. E perché c'è questo collegamento con la resurrezione? Qui proprio l'Evangelista Matteo ci vuole dire che l'esperienza di Cristo risorto non è stato solo un privilegio concesso a un gruppo di persone 2000 anni fa, ma è una possibilità che tutti hanno, che tutti i credenti hanno. Basta accogliere il messaggio che Gesù ci ha dato, che sono appunto queste beatitudini. Tra l'altro, una delle beatitudini ci dice: beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Ecco, e i discepoli lo videro. Continua il brano dicendo: quando lo videro, che non ci parla qui della vista fisica, ma veramente di una vista interiore, vedere Gesù risorto, ma è una cosa che non possiamo descrivere, no? Non possiamo come sarà stato, ma chi può dirlo? Ma sicuramente qui si parla di una vista interiore, di un qualcosa di interiore che i discepoli hanno sentito. Quindi quando lo videro, si prostrarono. Quindi vedono Gesù risuscitato, si prostrano, cioè riconoscono in lui la condizione divina, riconoscono che in lui veramente c'è qualcosa di divino, riconoscono veramente in lui Dio. C'è però una stranezza che ci dice, essi però dubitarono. Anche qui bisogna capire di che cosa, su che cosa dubitano. Non che Gesù sia risorto, risuscitato, dato che lo vedono, dato che è davanti a loro. Non che Gesù abbia, abbiamo detto, la condizione divina, dato che proprio il gesto di prostrarsi significa proprio che riconoscono in Gesù qualcosa di divino. E là di che cosa dubitano? Questo verbo, dubitare, è sempre carino vedere, no? Quando sono stati utilizzati verbi, parole, no? Nel Vangelo di Matteo, questo verbo dubitare c'è due volte, solo due volte. Una è questa qua, dove ci dice che essi dubitarono. E la prima volta è nel capitolo 14, versetto 31, quando Pietro aveva voluto camminare sul mare, sulle acque. Che significa proprio, no, essere, avere quasi una condizione divina. Voleva quasi essere, no, divino Pietro nel camminare su quelle acque. Ma ben presto cominciò piano piano ad affogare, perché si spaventa del mare, del vento e comincia ad affogare. Ebbene, quando sta per affogare, Gesù lo rimprovera, cioè lo prende, lo salva, e gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco qui il verbo. Perché hai dubitato? Allora qui di che cosa dubitano questi discepoli? Dubitano di essere capaci di camminare sulle acque, di camminare sul mare. Sappiamo che il mare è proprio simbolo, no, negativo, sia nell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo. Il mare indicava proprio il male. No? Nell'Apocalisse abbiamo le bestie che salgono dal mare. Il mare è proprio la morte, no? Segno negativo. Ecco, loro dubitano di non essere, di essere capaci, appunto, di non essere capaci di camminare sul mare. Quindi di raggiungere anche loro questa condizione divina, eh? Perché hanno visto che cosa comporta tutto questo. Hanno visto che cosa significa vivere la fede nella prova. Hanno visto che cosa significa il tradimento. Hanno visto che cosa significa la croce. E allora dubitano. Dubitano sulle proprie forze. Dicono, ma noi come faremo mai a camminare su questo mare? Come faremo mai a portare questa croce? Come faremo mai a fare, Signore, quello che hai fatto tu. Sono loro stessi, infatti, che nell'ultima cena, insieme a Pietro, no, hanno assicurato a Gesù, guarda, noi non ti rinnegheremo mai. E invece poi, alla prima difficoltà, sono scappati quando Gesù è stato arrestato, lo hanno abbandonato. Per questo dubitano. Gesù si avvicina a loro e dice, guardate, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Perciò io vi invio, perciò li invia e li invia. Loro dubitano? Bene, Gesù li invia. Gesù non si preoccupa dei loro dubbi, ma li invia. Li manda a fare discepoli tutti i popoli, le nazioni pagane. E come? All'inizio proprio del Vangelo, di questo Vangelo di Matteo, Gesù aveva chiamato i suoi discepoli e gli aveva detto: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. E appunto il significato è proprio questo: si tratta di togliere gli uomini dall'elemento mortale che è l'acqua, che è il mare, per portarli alla vita. Togliere gli uomini dalla morte e portarli alla vita. E Gesù dice dove e come? Dove? In tutta l'umanità. Proprio il campo di lavoro di questi poveri discepoli è tutta l'umanità, non è che dice andate di qua, cioè tutta l'umanità, voi non avete confini, non dovete avere confini, è tutta l'umanità. Come? Battezzandoli. Allora, il verbo qui battezzare non ha tanto il significato liturgico. Che poi prenderà certo il verbo battezzare, che significa immergere, no? Ma qui dice battezzandoli nel nome, cioè nella realtà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il numero 3 indica proprio la pienezza, quindi veramente un amore incondizionato, un amore illimitato. Quindi sarebbe a dire: andate e ogni persona immergetela, impregnatela di questo amore. Date questo amore. Poi prenderà certo il significato di immergere, ma ovviamente Gesù anche questo voleva dire, no? Ma il significato centrale, principale è questo: impregnatela, immergetela, immergete le persone di questo amore che voi avete ricevuto. Insegnando, ed è l'unica volta in cui Gesù autorizza i suoi discepoli a insegnare, a osservare, letteralmente a praticare tutto ciò che vi ho comandato. E l'unica cosa che Gesù ha comandato in questo Vangelo, e qui vedete come proprio a conclusione di questo brano c'è il succo proprio dell'intero Vangelo di Matteo. L'unica cosa che Gesù ha comandato, nel quale appare proprio il termine comando, sono le beatitudini. Ecco che ritornano nuovamente le beatitudini, la pratica delle beatitudini. Quindi, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Quindi che cos'è tutto quello che Gesù ha comandato? Le beatitudini. Andate e annunciate queste beatitudini. E questo può essere veramente insegnato non con una dottrina, ma veramente attraverso l'esperienza della vita, attraverso il vivere. Io non posso trasmettere le beatitudini così, parlando, e basta. Io le devo vivere per poterle trasmettere, così come Gesù ha fatto. Gesù non ne ha parlato e basta, ma Gesù le ha vissute. Tutta la sua vita è stata una beatitudine. Ebbene, se c'è questo, ecco che viene l'assicurazione di Gesù: io sono con voi. All'inizio del Vangelo di Matteo, Matteo aveva presentato Gesù proprio come il Dio con noi, un Dio che va accolto, un Dio che è veramente con noi. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, così ci dice la traduzione, ma qui non si tratta di oddio, fino a che non finisce il mondo, no? Il senso non è quello, ma veramente fino alla fine del tempo, cioè ci sta dicendo che io sono con voi sempre, per darci proprio la totalità di questa presenza di Cristo nella nostra vita. Io, non, io sono con voi sempre, sempre. Gesù non sta dando una scadenza fino alla fine del mondo, poi, boh, chissà. No, cioè, è una qualità questa. Io sono con voi sempre. Ecco allora che ritorniamo un po' al tema di questa domenica, che è l'ascensione, cioè Gesù che sale al cielo, che sembra quasi no, va bene, arrivederci, me ne vado. E no, io sono con voi, io salgo su, salgo al Padre. Non è una separazione di Gesù dagli uomini, ma è una presenza ancora più intensa con noi. Non è una lontananza, non è un distacco, ma è una vicinanza continua, crescente, tutti i giorni. Vuoi essere felice? Vuoi vivere la tua vita in maniera libera? Ecco, questo è quello che io ti do, le mie beatitudini. Vivi questo, sarai felice. Vivi questo e io veramente sarò con te. Tu mi sentirai. Io starò con te e tu non ti sentirai solo e veramente godrai sempre della mia presenza.